Continuano gli studi di Andrea Belli sui Testimoni di Geova. Oggi si parlerà di immortalità dell'anima, il nono studio che riguarda i Testimoni di Geova e quindi oggi immortalità dell'anima. Voglio ricordare ai nostri ascoltatori che alcuni di questi programmi li potete scaricare anche dal podcast di Radio Logos, alla voce del menu sul sito Radio Logos, la voce è podcast, quindi del sito www.radiologos.it. Quindi andate al menu podcast e quindi vi scaricate il programma che desiderate oppure ascoltarvelo direttamente senza scaricarlo. Ripeto, www.radiologos.it.
Ok, allora come accennavo, questa sera cercheremo di vedere ancora questo argomento alla luce del Nuovo Testamento. Vorrei fare però prima un breve riassunto di quanto abbiamo visto la volta scorsa, ovvero abbiamo guardato un attimino nella Bibbia la parola anima, le accezioni che ha, cioè i vari significati della parola anima. Nell'originale ebraico e greco abbiamo, per quanto riguarda l'ebraico nefesh, per quanto riguarda il greco psiche, da dove deriva anche la nostra parola, ad esempio psicologia, che sarebbe lo studio della mente. In realtà anima e mente, sebbene in diversi passi, in alcuni passi biblici, sono visti come un'unica entità. Abbiamo visto come l'anima viene vista nella scrittura come una parte invisibile dell'uomo, la quale risulta essere la sede delle varie emozioni, dei sentimenti, dei desideri che un essere umano ha. L'anima e il cuore, ad esempio, sono fortemente associate. Quando si parla del cuore di un uomo, il cuore non visto soltanto come muscolo fisiologico, ma come nella sua parte, nella sua accezione emotiva, si parla anche della sua stessa anima. Abbiamo visto anche diversi brani dei Salmi, dove, ad esempio, il salmista Davide parla idealmente alla sua anima quando dice: "Anima mia, benedici il Signore". È chiaro che Davide non stava parlando al suo corpo, perché sappiamo che i testimoni di Geova, quando parlano di anima, loro parlano della persona nella sua accezione fisica, quindi si parla di corpo, si parla di vita. Invece Davide stava parlando proprio a una parte particolare del suo essere, che è la sua parte emotiva, che ogni essere umano ha. Anche l'ateo più incallito ha un'anima, che può essere, se vogliamo, purtroppo inquinata, corrotta dal peccato, ma comunque sempre di anima si tratta. E questa sera invece ci focalizzeremo proprio sulla domanda se l'anima è o non è realmente immortale, perché il tutto parte chiaramente dal diverso significato che noi diamo alla parola anima. È chiaro che, se come i testimoni di Geova insegnano, l'anima è soltanto il corpo, è soltanto la persona fisica, è chiaro che quando c'è la morte, subentra la morte, quest'anima non c'è più, e quindi si parla, non direi di sonno dell'anima. Io credo che sia improprio parlare di sonno dell'anima se noi analizziamo, studiamo la dottrina dei testimoni di Geova, ma io parlerei piuttosto di estinzione dell'anima, cioè l'anima non c'è più, l'anima non esiste più, quella persona cade praticamente in un oblio senza fine. Allora, stavo dicendo che ci concentreremo piuttosto su questa domanda. E ci focalizzeremo su due brani particolari del Nuovo Testamento, ovvero la storia, la narrazione famosa del ricco e di Lazzaro, e poi su alcuni brani che noi troviamo nell'Apocalisse, dove chiaramente potremo leggere proprio nero su bianco che l'anima in realtà non cade in uno stato di oblio, ma continua ad esistere. Quindi spero che voi abbiate la Bibbia sotto mano, altrimenti potete ascoltarmi. In Luca capitolo 16, versetto 19 e seguenti, abbiamo proprio questa narrazione. Non è una parabola, come qualcuno pensa, ma è una storia vera e propria, che il Signore Gesù racconta proprio per dimostrare che lo stato dell'anima dopo la morte è uno stato di perfetta coscienza e non uno stato di incoscienza. Allora, dice la scrittura, c'era un uomo ricco che si vestiva di porpora e di bisso e ogni giorno si divertiva splendidamente. E c'era un mendicante chiamato Lazzaro che stava alla porta di lui pieno di ulceri e bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco. E perfino i cani venivano a leccargli le ulceri. Avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo, morì anche il ricco e fu sepolto. E nell'Hades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno, ed esclamò: Padre Abramo, abbi pietà di me, e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Ma Abramo disse: Figlio, ricordati che tu nella tua vita hai ricevuto i tuoi beni e che Lazzaro similmente ricevette i mali. Mora qui, egli è consolato, e tu sei tormentato. Oltre a tutto questo, fra noi e voi è posta una grande voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possono, né di là si passi da noi. Ed egli disse: Ti prego dunque, padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli, affinché attesti loro queste cose, e non vengano anche loro in questo luogo di tormento. Abramo disse: Hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli. Ed egli: No, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti va a loro, si ravvederanno. Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscita. Allora, io credo che in questa narrazione veramente abbiamo tantissimi insegnamenti. Noi cercheremo di focalizzarci sulla domanda che ci siamo posti, ma veramente questa storia che il Signore Gesù racconta apre veramente un ventaglio di insegnamenti straordinari, ad esempio sull'aldilà, su che cos'è l'Hades, sul tormento e via dicendo. Ma basta soltanto leggere superficialmente proprio questa storia per renderci conto di come qui si stia parlando di due persone defunte, cioè di Lazzaro e del ricco. Però vediamo che queste due persone, cioè Lazzaro e Ricco, sono assolutamente coscienti dopo la morte. Allora, noi che cos'è che leggiamo? Tutti e due muoiono, sia Lazzaro che questo povero mendicante, vanno in due luoghi completamente diversi, perché ovviamente il povero era comunque un figliuolo di Dio, mentre il ricco invece era schiavo delle sue ricchezze, schiavo del denaro, e quindi di conseguenza va nell'Hades, che nel Nuovo Testamento è visto come un luogo di tormento, ma non è il luogo finale, ma è un luogo, come noi possiamo dire in gergo moderno, di detenzione preventiva in attesa del giudizio finale. Quindi i due luoghi sono completamente diversi, i due stati, cioè del povero e di Lazzaro e del ricco, sono completamente diversi, ma hanno in comune una cosa: sono perfettamente consapevoli di quello che sta succedendo e sono perfettamente coscienti. Punto numero due, noi qui abbiamo come protagonista un terzo personaggio che è Abramo. Ora, Abramo, era morto ormai da veramente tantissimi secoli da quando il Signore Gesù racconta questa particolare narrazione. E allora come mai noi vediamo in questo frangente, in questa narrazione, che il Signore Gesù parla di Abramo come di un personaggio che parla, che interloquisce con il ricco? Con Enrico che si trovava dall'altra parte della voragine, come abbiamo letto, ovvero che si trovava nell'Hades. Se veramente, come insegnano i testimoni di Geova, l'anima si estingue, l'anima non c'è più, l'anima non esiste più, cade in un oblio senza fine, come si può spiegare questa narrazione, questa storia? Io con diversi testimoni di Geova ho parlato e ho spiegato a loro questa storia e loro cercano di spiritualizzarla all'inverosimile, cercano veramente di arrampicarsi sugli specchi, perché non possono ovviamente prendere in un senso letterale questa storia come il Signore Gesù la narra, perché altrimenti dovrebbero ammettere che tutto il loro insegnamento sull'immortalità dell'anima è completamente sbagliata. E invece quello che noi vediamo qui nel Vangelo di Luca è qualcosa di molto molto importante. Abbiamo il ricco e Lazzaro che sono assolutamente coscienti dopo la morte, si trovano in due stati completamente diversi, in due luoghi completamente diversi, e in più abbiamo Abramo che era morto da tantissimi secoli, e qui lo vediamo assolutamente attivo, parte attiva in questa storia che è davvero avvincente, perché come dicevo prima è una storia che ci apre ad un ventaglio di riflessioni veramente molto molto importanti. E è bello ed è interessante anche, soprattutto ne approfitto perché non so se tra chi ci segue c'è anche qualcuno che ancora non ha posto fede nella persona del Signore Gesù Cristo, guardiamo proprio la sofferenza forte che ha questo ricco che si trova nell'Hades, si trova nei tormenti, cioè lui non soltanto è cosciente, ma è cosciente proprio del dolore, dei tormenti che lui sta sperimentando per il fatto che ha di aver rifiutato il Signore. E lui è talmente cosciente che addirittura parla della sua famiglia, dice: io ho cinque fratelli, ti prego dunque, o padre, si sta rivolgendo ad Abramo, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli, affinché attesti loro queste cose e non vengono anche loro in questo luogo di tormento. Cioè, ci rendiamo conto del dramma, dell'angoscia che questo ricco stava provando in questo particolare frangente, qualcosa di molto solenne che dovrebbe veramente far pensare, far riflettere coloro che ancora non hanno creduto nel Signore Gesù. Caro amico, cara amica, se tu terminerai questa vita qui senza aver creduto nel Signore, questo è quello che ti aspetta. Quello che ti aspetta è dolore, tormento, condanna, giudizio da parte del Signore. Non è un giudizio come accade in Italia tante volte, che ci sono tre gradi di Cassazione e forse il colpevole la fa anche franca, ma qui si parla del giudizio ineluttabile di Dio, che è un giudizio perfetto ed è un giudizio che non si può rimandare né inquinare. Quindi questo brano io credo che già da solo veramente scardina quelli che sono gli insegnamenti dei testimoni di Geova proprio sul loro concetto di anima non immortale, perché loro ritengono che l'anima non è immortale. Ma andiamo ora in Apocalisse, al capitolo 6, dove abbiamo un altro brano veramente molto molto importante, e dopo aver letto e commentato brevemente questo brano faremo una pausa, dove leggiamo quanto segue. Nel capitolo 6 dell'Apocalisse, al versetto 9, è scritto: quando l'agnello... Allora, stavamo leggendo il capitolo 6 dell'Apocalisse, dove al versetto 9 dice: quando l'agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che gli avevano resa. Essi gridarono a gran voce: fino a quando aspetterai, o Signore, santo e veritiero, per fare giustizia e vendicare il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra? E a ciascuno di essi fu data una veste bianca, e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo, finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli, che dovevano essere uccisi come loro. Allora, di chi si parla qua? È un brano molto importante, siamo nel contesto dei sigilli, di questo libro famoso dell'Apocalisse, il libro dei sette sigilli, e tutti e sette questi sigilli vengono sciolti dall'agnello, cioè dal Signore Gesù Cristo, e quando viene aperto il quinto sigillo, quando si scioglie il quinto sigillo, Giovanni ha questa visione straordinaria, egli vede delle anime sotto l'altare di Dio, ovvero le anime di persone che sono state uccise quando erano in vita sulla terra a motivo della loro fede, a motivo della loro fiducia nei confronti del Signore e della sua parola. E da notare che ancora non è avvenuta nessuna risurrezione, qui ancora risurrezione non c'è, eppure queste anime parlano, interagiscono, hanno un colloquio con Dio e fanno una domanda ben precisa: fino a quando aspetterai, o Signore, santo e veritiero, per fare giustizia e vendicare il nostro sangue? Allora, come si può spiegare questo brano se l'anima, nel momento in cui una persona muore, quest'anima non c'è più? Quest'anima cade in un oblio senza fine. Com'è possibile questo? Com'è possibile spiegare il grido di queste anime che davanti a Dio chiedono vendetta del loro sangue? Chiedono vendetta, più che vendetta, chiedono giustizia da parte del Signore per il fatto che essi hanno perso la vita, sono stati uccisi a motivo della loro fedeltà al Signore. Chiaramente non esiste una spiegazione se noi riteniamo e se noi crediamo che l'anima al momento della morte di una persona cessa di esistere, chiaramente. Quindi dobbiamo stare assolutamente a quello che la Scrittura ci insegna, e il Signore Gesù non avrebbe parlato come ha parlato. Nel libro dell'Apocalisse non troveremo brani così chiari se effettivamente l'anima cessasse di esistere. Ma adesso, se Eliseo è d'accordo, possiamo anche fare una piccola pausa musicale.
Il motivo di Corrado Salmè, tu stai chiamando, motivo richiesto da Andrea, ma mando la versione più breve, quella reprise, perché la versione originale è lunghissima, mi pare che dura 20, no, ecco, 6 minuti. Vabbè, allora possiamo mandare anche la versione originale. Allora, Corrado Salmè, tu stai chiamando.
Tu stai chiamando questa generazione a te, con il tuo amore e con la tua potenza, la tua gioventù verrà a te. Tu stai chiamando questa generazione a te, la nostra nazione vedrà la gloria tua, Signore, ogni occhio lo vedrà. Oh sì, ogni occhio lo vedrà. Dichiariamolo, ogni occhio lo vedrà. Grande, pochi sono. mi stai chiamando, mi stai chiamando a te, Signore, mi stai chiamando, mi stai chiamando, mi stai chiamando a te, Signore, ci stai chiamando, ci stai chiamando, ci stai chiamando a te, Signore, ci stai chiamando, ci stai chiamando.
Allora, stavamo guardando insieme il capitolo 6 dell'Apocalisse, abbiamo visto proprio questo grido veramente drammatico di queste anime che l'Apostolo Giovanni vede, e chiaramente stiamo leggendo questi brani proprio per confutare l'insegnamento falso dei testimoni di Geova sulla mortalità dell'anima e che l'anima cessa di esistere. Non avrebbe senso. Non avrebbero senso questi brani dove invece chiaramente si parla di anime che interagiscono e che parlano addirittura con il Signore, e fermo restando che qui ancora non si parla di risurrezione. In questa ultima parte vorrei semplicemente vedere con voi dei brani flash, dei brani piuttosto brevi, dove però possiamo vedere la speranza che i figliuoli di Dio manifestano e mostrano, non avendo paura della morte, ma anzi sapendo perfettamente dove essi andranno. E stiamo parlando di brani nel Nuovo Testamento dove gli apostoli veramente ci insegnano questa speranza così, così bella, e che ogni credente, che ogni figliuolo di Dio possiede. Ad esempio in 2 Corinzi capitolo 5 versetto 1 l'apostolo Paolo dice: noi sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra dimora terrena, viene disfatta, noi abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Allora, l'apostolo Paolo in questo brano sta parlando di tenda. Sappiamo che la tenda, questo lo vediamo anche nel libro della Genesi, dove abbiamo la storia dei patriarchi, era proprio una dimora mobile, nel senso che le tende venivano montate, smontate, perché si era nomadi, i patriarchi erano nomadi, non avevano una dimora fissa, anzi soprattutto Abramo ha dovuto vivere per diversi anni come straniero in terra straniera. E qui proprio l'apostolo Paolo ci parla di tenda come il nostro corpo, proprio per identificarlo con il nostro corpo che va mano a mano deperendo. E questo è vero già dal bambino che nasce: appena un bambino nasce inizia ad invecchiare, si dice. Però che cos'è che afferma l'apostolo? Noi sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra dimora terrena, viene disfatta, noi abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Quindi noi credenti abbiamo una casa eterna, ci dice l'apostolo Paolo, il cui architetto e costruttore è Dio stesso, perché essa non è stata fatta da mano d'uomo, come invece un qualsiasi edificio sulla terra. In questa casa vanno a dimorare coloro che muoiono nella fede sin dal primo giorno della loro dipartenza, anzi sin dai primi momenti che seguono l'esalazione dell'anima, perché l'ascesa in cielo avviene nello spazio di un brevissimo tempo. Infatti Paolo scrisse ai Corinzi: noi siamo dunque sempre pieni di fiducia, sappiamo che mentre abitiamo nel corpo, guardate proprio la precisione del linguaggio dell'Apostolo, mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore, poiché camminiamo per fede, non per visione, ma siamo pieni di fiducia e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e di abitare col Signore. Guardate come l'Apostolo parla dell'anima. Parla dell'anima come una parte del nostro essere che nel momento della morte, nel momento della dipartita, parte dal corpo, quindi qualcosa si stacca dal corpo per andare col Signore. Quindi non soltanto l'anima continua ad esistere, ma la Scrittura ci dice chiaramente dove questa anima va, in quale luogo va, ovvero va alla presenza del Signore, Seconda Corinzi 5, 6 a 8. Ecco perché Paolo ai Filippesi dichiara: io sono stretto dai due lati, ho il desiderio di partire e di essere con Cristo. Notate che l'Apostolo usa ancora proprio questa espressione, partenza, partire, come quando noi partiamo per andare in una vacanza, per andare al mare o per andare in montagna. Lasciamo la nostra casa per andare da un'altra parte. Da un punto di vista spirituale avviene la stessa cosa. L'anima si stacca dal corpo per partire e per andare dal Signore. Ecco perché Paolo aveva questo desiderio di partire, di essere con Cristo. Non dice di essere in uno stato di oblio, in un luogo non ben definito, ma dice di essere con Cristo, perché cosa di gran lunga migliore, ma il mio rimanere nella carne è più necessario per voi. Non è un modo di parlare arcaico che ha l'Apostolo Paolo, è un modo di parlare preciso, perché l'anima è così, l'anima è quella parte del nostro essere che si stacca dal corpo nel momento in cui una persona muore da un punto di vista fisiologico. Anche l'Apostolo Pietro nella sua seconda epistola dice: so che presto dovrò lasciare questa mia tenda. Guardate in che modo si esprime per parlare della sua morte. Come il Signore nostro Gesù Cristo me lo ha dichiarato, ma mi studierò di far sì che dopo la mia dipartenza abbiate sempre modo di ricordarvi queste cose. Dopo la mia dipartenza non parla di morte, di semplice morte. La mia dipartenza, cioè il fatto che Pietro partiva per andare da un'altra parte, non più per rimanere sulla terra, ma per andare da un'altra parte, ovvero per andare dal Signore, per andare in cielo, per andare alla sua presenza. E questo è il destino di tutti coloro che hanno posto fiducia, che hanno posto fede nel Signore Gesù Cristo. Molto interessante anche quello che ricorda il Signore Gesù in Matteo 10, quando dice: non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Cioè l'anima, l'essere umano, l'uomo non la può uccidere in nessun modo. Un uomo può uccidere il corpo di un altro uomo, ma non può uccidere la sua anima. Quando si parla di anima che perisce, si parla del giudizio, della condanna di un incredulo che non ha creduto nel Signore, però la sua esistenza continua. Questo è il problema dell'empio, di colui che non ha creduto, che nel momento in cui muore non è che lui cade in uno stato di oblio, ma continua ad esistere in eterno, però sotto condanna e patendo, come abbiamo letto nella narrazione del ricco e di Lazzaro, i tormenti e le pene veramente più atroci. In Apocalisse capitolo 14 versetto 13 è scritto: e udì una voce dal cielo che diceva: scrivi, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono. Allora, perché sono beati? Come mai in questo brano è scritto che sono beati i morti che muoiono in Cristo? Perché si riposano? Ma il fatto che loro si riposano non significa che non esistono, che cadono in uno stato di oblio. Si riposano, una persona che si riposa continua ad esistere, però si riposa, non lavora e si riposa delle sue fatiche. Ed è quello che è scritto qui in questo brano. Nel momento in cui un figliolo di Dio termina la sua esistenza qua, per essere alla presenza di Dio, si riposa dalla sua fatica, si riposa anche di quei dolori, di quelle angosce che ha dovuto vivere sulla terra a motivo del peccato, a motivo della malvagità dell'uomo. Alla presenza di Dio ci si riposa. Ecco perché il salmista Davide nel Salmo 23 poteva parlare del ristoro dell'anima sua quando veramente i suoi occhi erano focalizzati sul sommo pastore, su colui che lo guidava. Davide si identifica come una pecora, come sappiamo nel Salmo 23, e lui può dire che lui può trovare riposo veramente nel Signore. Ed è quello che è scritto anche qui in Apocalisse capitolo 14, e ancora nella lettera agli Ebrei, capitolo 4, versetto 10, è scritto: chi entra nel riposo di lui si riposa anche egli dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Quindi abbiamo ancora proprio questa unione, questa simbiosi tra riposo e l'anima che si riposa. E gli testimoni di Geova parlano di questo riposo come se fosse uno stato di oblio, ma non è assolutamente così, perché non è in questo senso che il Signore parla del riposo, ma ne parla proprio come un qualcosa di, come un godimento, come una beatitudine di cui i figlioli di Dio realizzeranno quando saranno alla sua presenza. E per ultimo, secondo Timoteo 2:11, dice Paolo: se muoiamo con lui anche vivremo. Quindi si parla proprio di una continuità dell'esistenza, non c'è un termine, non c'è una cessazione dell'esistenza, ma si continua. E ancora in 2 Timoteo 4:18, il Signore mi libererà da ogni mala azione e mi salverà nel suo regno celeste. Vedete, non c'è una cessazione, un'interruzione, ma l'Apostolo ne parla della sua esistenza come continua. Difatti la morte non fa cessare nulla e non interrompe niente. La morte nella scrittura è un passaggio meraviglioso, se vogliamo, straordinario, tra il terrestre, il celeste, e il mortale e l'immortale. Ma non c'è una cessazione dell'esistenza. L'esistenza continua, non continua più sulla terra, ma continua da un'altra parte, in attesa della risurrezione del corpo, come la scrittura ci insegna. Però adesso non parliamo della risurrezione, perché non andremmo un attimino fuori tema. Vorrei concludere però con quanto dice il Signore Gesù in Giovanni 11, versetti 25 e 26. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Io credo che questa affermazione lapidaria del Signore Gesù veramente scardina, demolisce completamente l'insegnamento dei testimoni di Geova. Chiunque vive e crede in me non morirà mai. Com'è possibile che Gesù dica non morirà mai quando sappiamo che le persone muoiono? No, il figliuolo di Dio non morirà mai, perché nel momento in cui lui termina la sua esistenza qua, la continua alla presenza di Dio. E questo è qualcosa di veramente molto molto consolante, perché è bello quando noi possiamo godere delle promesse di Dio e di quello che Egli ci insegna nella sua parola. Ecco perché possiamo dire a gran voce che la morte non è più il re degli spaventi per chi ha posto fede nel Signore Gesù, ma è un dolce passaggio per essere alla presenza di Dio e per poterlo finalmente vedere come Egli è. Ecco, io Eliseo, anche se non posso sentire la radio, posso dirti di aver terminato per questa sera.
Abbiamo ascoltato il nono studio di Andrea Belli sui testimoni di Geova. Oggi Andrea ci ha parlato sull'immortalità dell'anima. Vi ricordo che prima di tutto il programma è stato estrapolato dal programma serale La Diretta con la Chat che facciamo normalmente da Radio Logos. E poi vi voglio ricordare che questi programmi li potete anche scaricare dal podcast di Radio Logos alla voce del menu podcast sul sito www.radiologos.it. Ripeto il sito www.radiologos.it. Voce del menu podcast.